Capitolo trentesimo. Vasilij Lukić, intanto, senza capire in principio chi fosse quella signora, e capito poi dai discorsi che era la madre che aveva abbandonato il marito e che lui non conosceva perché assunto quando lei era andata via, era nel dubbio se entrare o no, o se comunicare la cosa a Alexei Alexandrovich. Considerato infine che il suo dovere consisteva nel fare alzare a una determinata ora Seriozza, e che perciò non aveva ragione di distinguere chi fosse seduto là, la madre o altri, ma che pur bisognava compiere il proprio dovere, si vestì, si accostò alla porta e l'aprì. Ma le carezze della madre e del figlio, il suono delle loro voci e quello che dicevano, tutto questo gli fece cambiare idea. Scosse il capo e, dopo aver sospirato, chiuse la porta. Aspetterò ancora 10 minuti, si disse, tossendo e asciugandosi le lacrime. Nello stesso tempo, fra la servitù di casa, era sorta grande agitazione. Tutti avevano saputo che era venuta la signora e che Capitonic l'aveva lasciata entrare e che adesso era nella camera del bambino, e intanto, dopo le 8, il signore entrava lui nella camera del bambino, e tutti capivano che l'incontro dei coniugi era impossibile e che bisognava impedirlo. Corneille, il maggiordomo, sceso in portineria, aveva domandato chi l'avesse lasciata passare e come, e saputo che Capitonic l'aveva ricevuta e accompagnata, rimproverava il vecchio. Il portiere taceva ostinato, ma quando Corneille gli disse che per questo sarebbe stato scacciato di casa, Capitonic gli balzò addosso e, agitando le mani sotto al viso di Corneille, cominciò a dire: «Eh già, ecco, tu non l'avresti lasciata entrare. In 10 anni di servizio non hai visto altro che bontà, e ora andresti a dirle: prego, vada fuori. Tu solo la politica conosci bene. Proprio così. Pensa bene a te che rubi al padrone e porti via le pellicce di vaio». «Soldataccio», disse con sprezzo Corneille e si voltò verso la gnagna che entrava. «Ecco, dite voi, Maria Efimovna, l'ha lasciata entrare, non l'ha detto a nessuno», disse Corneille rivolto a lei. «Alexei Alexandrovich verrà fuori subito, andrà nella camera del bambino». «Dio mio, Dio mio», diceva la gnagna. «Voi, Corneille Vasilievich, dovreste trattenerlo il padrone, e io corro su, in qualche modo la porterò via. Dio mio, Dio mio». Quando la gnagna entrò nella camera del bambino, Seriozza stava raccontando alla madre come fosse caduto insieme a Nadinka, rotolando dall'alto, e come avesse fatto 3 capriole. Ella ascoltava il suono della sua voce, vedeva il viso e il gioco d'espressione, sentiva la sua mano, ma non capiva quello che egli diceva. Doveva andar via, doveva lasciarlo, pensava e sentiva solo questo. Aveva sentito i passi di Vasilij Lukić che si era avvicinato alla porta e aveva tossito. Aveva sentito i passi della gnagna che s'era accostata, ma lei era rimasta a sedere come impietrita, senza aver la forza di parlare né di alzarsi. «Signora cara», cominciò a dire la gnagna, avvicinandosi ad Anna e baciandole le mani e le spalle, «ecco che Dio ha portato una gioia al nostro festeggiato. Non siete cambiata per nulla». «Ah, gnagna mia cara, non sapevo che foste in casa», disse Anna, riavutasi per un momento. «Non ci sto io, sto con una mia figliuola, ma sono venuta a fare gli auguri. Anna Arkadievna, amore mio!» La gnagna a un tratto si mise a piangere e cominciò di nuovo a baciarle la mano. Seriozza, splendente negli occhi e nel sorriso, e aggrappandosi con una mano alla madre e con l'altra alla gnagna, pestava il tappeto con le gambette tornite. La tenerezza della gnagna, che egli amava, verso la madre lo mandava in visibilio. «Mamma, lei viene spesso da me, e quando verrà...» cominciò a dire, ma si fermò avendo notato che la gnagna aveva sussurrato qualcosa alla madre e che sul viso della madre s'erano espressi lo spavento e qualcosa di simile alla vergogna che le stava così male. Ella gli si avvicinò. «Mio caro», disse. Non poteva dire addio, ma l'espressione del suo viso lo disse, ed egli capì. «Caro, caro Kutik», ella disse il nomignolo con cui lo chiamava da piccolo, «non ti scorderai di me? Tu?» Non poté dire altro. Quante parole trovò poi che avrebbe potuto dirgli, e adesso non sapeva e non poteva dire nulla. Egli capì che ella era infelice e che lo amava. Capì perfino quello che diceva la gnagna sottovoce, sentì le parole «dopo le 8», e capì che questo era detto del padre e che la madre non poteva incontrarsi con lui. Questo lo capiva, ma una cosa non poteva capire. Perché sul suo viso apparivano lo spavento e la vergogna? Lei non era colpevole, ma aveva paura di lui e si vergognava di qualcosa. Egli voleva fare una domanda che gli avrebbe chiarito questo dubbio, ma non osava farla. Vedeva che ella soffriva e aveva pena di lei. Le si strinse in silenzio e disse sottovoce: «Non te ne andare ancora, non verrà presto». La madre lo allontanò da sé per capire se egli pensava quello che diceva, e nell'espressione spaventata del viso di lui lesse che non solo parlava del padre, ma le chiedeva cosa avrebbe dovuto pensare di lui. «Serioza, piccolo mio», ella disse, «amalo, è più buono di me e io sono colpevole davanti a lui. Quando sarai grande, giudicherai». «Più buono di te non c'è nessuno», egli gridò disperato attraverso le lacrime, e presala per le spalle cominciò a stringerla a sé con tutta la forza, tremando nelle braccia per lo sforzo. «Amore mio, piccolo mio», sussurrò Anna, e si mise a piangere anche lei, debolmente, infantilmente, come piangeva lui. Intanto una porta si aprì, entrò Vasili Lukic. All'altra porta si sentirono dei passi, e la gnagna, con un sussulto spaventato, disse «Viene!» e porse il cappello ad Anna. Serioza si lasciò andare giù sul letto e si mise a singhiozzare coprendosi il viso con le mani. Anna tolse via quelle mani, baciò ancora una volta il viso bagnato e a passi rapidi si avviò verso la porta. Alexei Alexandrovich le veniva incontro. Vistala, egli si fermò e abbassò il capo. Malgrado ella avesse allora allora detto che era migliore di lei, nel rapido sguardo che gli lanciò, cogliendo nella figura in tutti i particolari, un senso di repulsione, di rancore verso di lui e di invidia per il figlio l'afferrò. Con un movimento rapido ella abbassò il velo e, affrettato il passo, uscì quasi correndo dalla stanza. Non aveva fatto neanche in tempo a tirar fuori i giocattoli e li riportò a casa così com'erano, quei giocattoli che il giorno prima aveva scelto nel negozio con tanto amore e tanta tristezza.